Il bagnino e la principessa. Sulla spiaggia di acqua buffa, un giorno i bambini che erano in vacanza riuscirono a costruire con la sabbia il castello più bello e grande che mai i bambini di acqua buffa avessero costruito. E quando a fine giornata lasciarono il lido, si ripromisero di giocarci al mattino dopo, se il mare fosse rimasto calmo e non l'avesse danneggiato. E in effetti il mare se ne stette tranquillo, ma ciò nonostante ebbero una brutta sorpresa. Il castello era abitato da piccoli esserini, poco più grandi di una lumaca, che li accolsero molto male, gridarono di non avvicinarsi perché quello era il palazzo reale e li respinsero addirittura con dei sassi che maneggiavano con forza e destrezza. I bambini piangenti andarono a lamentarsi con Aurelio, il bagnino della spiaggia. Aurelio era un giovanotto possente, sempre pronto ad assicurarsi che sulla spiaggia tutto filasse liscio e aveva una particolare predilezione per i bambini. Una volta, per recuperare un salvagente con la paperella che si era allontanato al largo, percorse 15 miglia con le sue poderose bracciate per restituirlo alla bambina che singhiozzava per la perdita. Naturalmente la sua occupazione principale era badare che nessuno annegasse, aveva salvato la vita di diversi bagnanti incauti e anche quel giorno era impegnato nel riportare a riva un signore che proprio non era capace di nuotare, aveva già bevuto mezzo mar Mediterraneo andando sotto con la testa. Ma quando fu raggiunto dagli strilli disperati dei bimbi, Aurelio lo mollò seduto a stante. Tranquilli, si salvò ugualmente. E dopo aver ascoltato la ragione delle lamentele, si diresse deciso verso il castello per intimare agli intrusi di sgombrarlo. Gli esserini però gli tennero testa nella discussione e sostennero di essere un'intera famiglia reale con la sua corte e i servitori che il malefico incantesimo di una strega aveva ridotto a quella dimensione. Prima di rimettersi in cerca della strega per sconfiggerla e tornare nel loro palazzo, un mago, che stava dalla loro parte, li aveva spediti temporaneamente in quella residenza, che aveva ritenuto adeguata al loro rango. Lì volevano aspettare l'unico membro della famiglia andato disperso, la principessa, figlia del re e della regina, che era riuscita a scampare al rimpicciolimento e, secondo certi canali informativi, vai a sapere quali, sarebbe arrivata sulla spiaggia di Acquabuffa da un momento all'altro. Aurelio non rimase del tutto convinto di questo racconto, ma dovette ammettere che i sovrani si erano espressi con molta cortesia e alla fine erano rimasti d'accordo che i bambini, tranne che nelle ore del riposo, avrebbero potuto giocare fuori al castello. Il giorno dopo il mare prese a gonfiarsi. I monarchi e il loro suolo di cortigiani strepitarono che i cavalloni che cominciavano a lambire la battigia erano in realtà i cavalli dell'esercito che era venuto a raccoglierli e così vi si buttarono dentro senza perdere tempo in ciance. Aurelio temette che avessero preso un abbaglio e fu tentato di tuffarsi per soccorrerli, ma erano così piccoli che c'erano poche speranze di ripescarli. Ci stava comunque pensando quando, al lato opposto della spiaggia, vide una figura umana immobile stesa sulla riva dove era stata appena trascinata dalle onde. Le si avvicinò, le sollevò il viso che era quello della giovane più bella che avesse mai, non dico solo visto, ma anche sognato. Era svenuta e cercò di rianimarla. Lentamente la ragazza riprese i sensi e raccontò di essere una principessa venuta da un tempo e da un mondo lontano e che su questa spiaggia le risultava ci fosse il palazzo dei suoi genitori. Aurelio si voltò verso il castello ma ebbe un sussulto, rendendosi conto che la marea sempre più violenta l'aveva spazzato via. Disse a Karima, così si chiamava la principessa, che la sua famiglia era dovuta partire per un viaggio, ma siccome si erano dovuti muovere in fretta e furia, il palazzo era rimasto parecchio in disordine e bisognava aspettare che dei servitori locali riordinassero le camere, mentre lui intanto poteva farle compagnia. Poi le chiese di attenderlo un attimo e andò a parlare con i bambini della spiaggia, pregandoli di rifare il castello, se possibile più bello e grande, non appena il mare si fosse tranquillizzato, come pareva in procinto di fare. Nel tempo di attesa, che alcuni testimoni sostengono essere stato di poche ore, altri di diversi giorni, Aurelio e Karima si innamorarono. E Aurelio pensava: darei 10 anni della mia vita per poter vivere tutta quella che rimane insieme a Karima. I bambini vennero ad avvertire che le camere del castello erano pronte, lo dissero facendo l'occhiolino ad Aurelio. E davvero avevano fatto un lavoro eccezionale, perché pareva proprio una reggia di dimensioni tali da contenere l'altezza umana. Karima, entrata nel castello, cominciò a piangere. Aurelio pensò fosse per la commozione, perché le aveva appena proposto di sposarla. Invece lei confessò che aveva inventato tutto. non era una principessa, ma una disgraziata che si era imbarcata da un paese povero per raggiungere le coste di un paese più ricco. Poi il barcone era affondato. Lei, miracolosamente, non era annegata e al primo che l'aveva soccorsa, cioè Aurelio, aveva raccontato questa menzogna per non essere rimandata al suo paese. Ora però pensava fosse giusto dire la verità ad Aurelio. Lui stava per rispondere che non le importava, che sarebbe stata per sempre la sua principessa, quando sparì di colpo e in un attimo si ritrovò Aurelio in un palazzo reale di qualche secolo indietro. «Eccolo che torna dall'incantesimo», disse uno che aveva l'aspetto di un mago, rivolto a una famiglia che aveva l'aspetto di una famiglia reale. «Caro principe, qui c'è la mia dolce figlia di cui intendo concederti la mano. Te la ricordi?» disse il re mostrando una bella fanciulla. Ma Aurelio era furioso. «Io non conosco e desidero nessuna principessa se non Karima, e non sono un principe ma un valido bagnino promosso col massimo dei voti alla scuola di istruzione dei bagnini». Il re scosse la testa sconsolato, mentre il mago gli spiegava: «Purtroppo, con l'incantesimo ha perso completamente la memoria, ma su questo io non posso far nulla. Solo nel XXI secolo sarà possibile, senza nemmeno che serva un mago, fargli recuperare la memoria. Se vuoi posso spedirlo in quell'epoca». Il re annuì e, detto fatto, Aurelio si trovò nella sala di attesa di un ospedale. «Mi scusi, in che giorno e anno siamo?» chiese un infermiere di fianco. E quello indicò una data di 10 anni più avanti rispetto al momento in cui era insieme a Karima nel castello. Vedendolo strabuzzare gli occhi, aggiunse: «Problemi di memoria, È arrivato nel posto giusto. Ormai, con una piccola operazione, mettono a posto tutto». Ecco, arriva la dottoressa. Quale sorpresa! Si trattava di Karima, che lo riconobbe subito e lo abbracciò a lungo. Gli spiegò che era riuscita a rimanere anche a fare strada nel lavoro, e che quando era sparito temeva fosse stato perché si era offeso per la bugia, ma aveva continuato ad amarlo. Aurelio gli raccontò la sua vicenda ed entrambi convennero che era meglio lasciare le cose come stavano e non operarlo, altrimenti dal passato sarebbero venuti a riprenderlo. Degli anni persi ad Aurelio non importava, lo aveva detto che ci avrebbe rinunciato per avere Karima. Così vissero felici e contenti. In questo non c'è nulla di innovativo, visto che si tratta di una fiaba, ma ci fu un fatto bizzarro, e cioè che nella casa che scelsero per abitare scoprirono la presenza nella camera degli ospiti di un'altra famiglia reale, anch'essa composta di esseri minuscoli che però presentavano strani tratti fisici come le chele al posto delle unghie. Aurelio e Karima pensarono che doveva essere stato proprio un bel problema diffuso questo degli incantesimi e che nonostante tanti difetti si vive più sicuri ai tempi nostri. Comunque decisero di non scacciare la famiglia incantata, limitandosi a confinarla nella camera in cui viveva. Poi un giorno quelli partirono, senza avvertire. Di fronte alla finestra si era insediata una famiglia di merli in un nido, ma ancora oggi Aurelio e Karima non sanno se siano uccelli veri o vittime di un incantesimo.